prossima fermata, illuminami su Radio Statale.
Che bello risentire la sigla di Illuminami dopo tanto tempo, ma soprattutto dopo tanto tempo finalmente ci risentite insieme. Abbiamo modo ora di scambiarci idee, pensieri insieme. E questa puntata è una puntata speciale. Sono in compagnia di Erika e Marco, ma anche di un ospite speciale. Anna Rita Briganti, che è la curatrice di Reboot, Lettera d'amore a Milano. E oggi Ciao. Avremo modo di parlare con lei. Ciao!
Bene, in effetti oggi parleremo appunto di questo libro che racconta un po' di come è stato trascorso anche questo periodo difficile a Milano. Anna Rita ha raccolto diverse storie, sono 22 racconti di giornalisti, se non mi ricordo male, 11 donne e 11 uomini, per cui chiediamo subito a lei di raccontarci un po' la struttura di questo libro, se vogliamo.
Grazie, tra l'altro ti ringrazio da uomo, da giovane uomo, di aver sottolineato la parità di genere, un tema per me molto importante. Ma perché, Marco, e lo dico ovviamente anche alle tue colleghe, è importante? Perché se fosse una parità sempre rispettata, noi non avremmo bisogno di sottolinearla e di cercarla. Il problema è che, pur essendo stati fatti tantissimi passi avanti, questo è innegabile, la presenza femminile, a proposito della crisi che tu citavi, le voci delle donne spesso non ci sono o sono una minoranza. Quindi nel momento in cui ho ideato, ho curato questa antologia pubblicata dalla Buca Book di Tommaso Greco, per me è stato importante chiedere a scrittrici e a scrittori un racconto di Milano per avere appunto una pluralità di voci e quindi parità rispettata totalmente. Come è nato? Vi ricordate in pieno febbraio quando si rincorrevano le voci del lockdown e poi da un certo punto in poi è stato legale? Io devo dire, sarà deformazione professionale, avevo capito quello che stava per succedere, anche se la speranza è sempre più forte, e mi ha colpito molto questo sentimento antimilanese, antilombardo, che si è sviluppato all'istante. Cioè Milano, che è la mia città di adozione ormai da più di 15 anni, quindi mi sento profondamente milanese, e la Lombardia, da che erano la terra promessa, non so se lo avevate notato, cioè tutti volevano venire a studiare qui, venire a divertirsi qui, venire a cercare la fama qui, venire a realizzare i propri sogni qui, venire a innamorarsi qui. Di colpo nessuno più voleva avere a che fare con Milano, con la Lombardia, o non aveva avuto a che fare. Ci sono anche delle persone che legittimamente ovviamente hanno scelto di andarsene in posti ritenuti più sicuri, però ricordate le immagini della stazione centrale quel sabato notte, sono immagini brutte. Lì mi è scattato la conferma di questo grande amore che io personalmente ho per Milano. Cioè, certo, non l'avrei abbandonata nel momento del bisogno, io avrei potuto andare altrove perché tecnicamente sono residente in un'altra città, sono rimasta. In più ho detto, il mio mestiere è scrivere, come posso aiutare questa città e questa regione, in primis non da sola, e quindi si è creata la squadra che poi, se volete, raccontiamo nel dettaglio. E poi cosa facciamo noi giornalisti e scrittori? Operiamo, lavoriamo con le parole. Quindi ho chiesto ad altri 21 colleghi, in alcuni casi amici, in alcuni casi persone nuove, in altri casi persone che da decenni fanno parte della mia vita, di scrivere al volo, in pieno lockdown, in smart working, un racconto sul loro legame con Milano. Per cui noi avremo il romanzo, il racconto storico, cioè Montel che racconta di un'altra epoca, però attraverso quella descrive il legame dei protagonisti con Milano. Io dal lato opposto della retta ho scelto la non fiction, quindi la testimonianza che avrei voluto leggere su questi mesi anche sull'effetto del lockdown sulla vita privata. E poi in mezzo abbiamo tutto, abbiamo l'autobiografia, abbiamo il memoir, abbiamo la fiction autobiografica, abbiamo una fiction pura. L'aspetto bello, e Marco citava questa parola stupenda, struttura, che è stato realizzato con un gruppo che ha lavorato interamente gratis, cioè tutti, dallo studio grafico che ha realizzato la copertina, all'editore, agli uffici stampa, all'editor, alla sottoscritta, agli autori, abbiamo lavorato gratuitamente. Costa 4,8 99 euro, si trova sul sito di BookaBook e su Amazon e va, e qui veniamo allo scopo benefico, interamente al fondo di mutuo soccorso del Comune di Milano. Sapete cos'è il fondo?
Ve lo accenno? No.
Ok, cosa è successo? Visto che c'è un'emergenza sanitaria, come capirete, ma c'è anche purtroppo un'emergenza dovuta alla crisi, e il rischio è che ci siano vittime anche per colpa di questa crisi che già stiamo avvertendo. Il Fondo di Mutuo Soccorso è stato creato dal sindaco Giuseppe Sale e dal Comune di Milano per aiutare tutte le persone, e in particolare con delle attività in città che potrebbero essere in difficoltà, che diciamolo, quasi sicuramente saranno in difficoltà. Perché a Milano in questo momento come può non avere notato che c'è una serranda alzata e due, tre, in alcuni casi anche quattro chiuse, abbassate? Quindi tutti i soldi a chi andranno? Andranno alle persone che ne hanno bisogno. Questo è molto importante, non è che vanno al Comune di Milano come istituzione, che fortunatamente penso abbia mezzi per garantire il funzionamento della città, ma va ai cittadini che sono milanesi o milanesi di adozione che ne hanno bisogno. E quindi i libri possono davvero cambiare il mondo, seppure è una goccia nel mare. Noi avremmo bisogno in questo momento di tutto, pensate al ritardo nella cassa integrazione che non arriva, però i libri possono anche nel loro piccolo cambiare le cose, anzi lo fanno.
Sì, ecco, se mi permetto alle mie colleghe ancora un attimo. Diciamo che lei ha citato per l'appunto come Milano una città di adozione, una città dove vive. Noi siamo bergamaschi tutti e tre, e però siamo molto legati a Milano proprio grazie all'università che un po' ci ha adottato, se vogliamo, Milano in qualche maniera. Ecco, volevo chiedere cosa le ha donato in questi anni, in particolare Milano.
Sì, tra l'altro permettimi, io vi do del tu perché siete come dei fratelli, potreste essere dei fratelli minori, e quindi mi sono permessa di darvi del tu. Bergamo è presente in Reboot, perché? Perché proprio io nella premessa propongo una cosa che poi è stata approvata in contemporanea all'uscita del libro, cioè di istituire una giornata nazionale in Italia per le vittime del Covid, il giorno in cui, ricorderete, abbiamo tutti visto un'immagine che non possiamo e non dobbiamo, attenzione, dimenticare, dei carri armati che portavano i corpi fuori dalla vostra città. Quindi, senza saperlo, c'è Bergamo anche il Reboot, e io credo che noi non potremmo dimenticare mai quello che è successo in Italia, nel mondo, ma in particolare nella nostra regione. Milano, per rispondere alla tua o alla sua domanda, mi ha dato tutto, mi ha permesso di realizzarmi. È una città che ti ascolta, che ti apre le porte se vali, come saprete, se appunto studiate a Milano o la frequentate, e dall'altro lato però non è gratis, è una città che ti chiede anche tutto, quindi non è una città, diciamo, per persone che non hanno voglia di impegnarsi o che non hanno voglia di dare. Diciamo che Milano è un grande amore ricambiato, sapete quegli amori in cui in modo magico le posizioni sono paritarie, e ci si vuole bene, ci si ama, ci si dà nello stesso modo. E così io su Repubblica Milano penso di aver raccontato quasi ogni angolo di questa città, quindi non posso che essere super legata alla città, e spero che, vogliamo dire, a settembre, visto che c'è l'estate in mezzo, ci sia ancora più reazione. Cioè, vedere Milano con le serrande abbassate fa male, ma fa male non solo a noi, no, del territorio, fa male all'Italia, perché sappiamo anche il peso di Milano nell'economia italiana. Si usa questa parola PIL, che molti non sanno neanche cosa significhi, però credo che il mio concetto sia evidente. Milano con le serrande abbassate fa male a tutti.
Ringraziamo molto Anna Rita per queste bellissime parole. Devi sapere che devi, dirò del tu in questo caso, che Illuminami nasce come programma radiofonico che racconta Milano attraverso gli occhi di stranieri, perché noi siamo tutti fuori sede, apparteniamo a un'altra città, quindi diamo un po' questo sguardo esterno di una città che in realtà non ci appartiene proprio del tutto. Ora direi che è il tempo un attimo di una canzone, E mandiamo Alabama Song dei Doors.
Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. With love, I'll get on my
accennava alla formazione di quella della squadra, che è la squadra che poi ha portato alla realizzazione di Reboot. Ci puoi dire qualcosa di questi 22 scrittori?
Certo, tra l'altro immaginatevi questa idea folle di cercare le persone, telefonate, messaggini, veramente in pieno lockdown, tra l'altro anche a livello di stagione, ricordate il buio fuori, c'era tutto proprio cupo, senza speranza, e io facevo queste telefonate o messaggi con l'aiuto dell'editore Tommaso Greco, proponendo un'antologia che dovevo uscire quando? Subito. Quando lo devo scrivere? Subito, su Costa, su Milano. Quindi sono veramente delle persone coraggiose. Se mi permettete, in un modo un po' scolastico, dico i cognomi, se non vi spiace, perché è un progetto di gruppo e ci tengo molto a questo gruppo così importante. Bianchi, Beccati, la sottoscritta, Cisi, Ciuni, Colaprico, Fava, Florio, Maiorino, Mazza Fontana, Messa, Molisani, Montel, Mora, Noè, Porta, Ravizza, Ricordati, Sarfatti, Sipo, Stondelli. Ora, voi siete sicuramente appassionati di giornali e libri, mi avete prima raccontato cosa studiate, sono tutte persone che i giornali li fanno, i libri li scrivono, sono persone sia giovanissime, ci sono anche vostri coetanei, sia molto più esperte, e che hanno proprio accettato subito. Noi abbiamo avuto, pensate, tutti sì, nel senso che anche qualcuno qualcuno che non è potuto rientrare nell'antologia era un sì, ma non aveva tempo al volo di scrivere il racconto. E ci tengo a dire che non sono dei testi che non sono stati lavorati, ma è stato fatto in gergo tecnico, e spero che voi capiate quello che dico, ma ne sono sicura, è stato fatto comunque l'editing, cioè il libro ha avuto tutte le fasi di lavorazione di un libro tra virgolette normale. Infatti io mi chiedo e lancio questa provocazione, e su questo so che l'editore greco è d'accordo, non è il momento di un'editoria, anche se riesce più veloce, che provi a raccontare il mondo, non dico forse in un tempo così reale come abbiamo fatto in questo caso per una buona causa, con un po' più di respiro anche, però non quelle cose, non so, dopo 3 anni, perché il mondo ci supera. Pensate che persone che avevano dei libri già pronti, il mio era uscito in un certo senso fortunatamente pre-Covid, anche se poi ovviamente tutti gli impegni che avevo programmato sono saltati, ma questo in questo momento è l'ultimo dei mali, noi pensiamo a chi lotta contro la malattia e alle vittime, però pensate che alcuni libri già pronti stanno cambiando i contenuti perché il mondo è cambiato completamente, quindi noi abbiamo dimostrato che si può fare un'editoria che è piacevole e di qualità anche in tempi brevissimi.
Non so se Erika ha qualche domanda da farti.
Non so, dopo tutta questa premessa comunque di questi autori bellissimi e tutto, quindi un po' la domanda è questa: come si fa a scrivere una lettera così d'amore verso Milano?
Ah, è una bella domanda che ne sottintende anche a te, mi permetto di dare del tu se sei d'accordo un'altra, ma come si fa a riempire la pagina bianca? Ve lo siete mai chiesti? E non dico tanto appunto per i compiti, per gli esami o per i temi quando si è alle superiori, e anche quello ad alcuni poteva spaventare, ma pensate alla magia, cioè io mi siedo, io scrivo al computer i libri e racconti gli articoli, anche se poi prendo appunti anche a mano, però quindi sono sia analogica sia digitale, mi piacciono entrambi, però si scrive al computer, tu ti siedi davanti al tuo computer, non citiamo marche per evitare appunto pubblicità gratuita, e hai questo file bianco. Quindi la prima magia è avere voglia di raccontare storie, e vi auguro di averla sempre dentro di voi, che siano storie che raccontate facendo altri lavori, che siano storie che condividete sui social, che siano storie che raccontate agli amici davanti, se siete maggiorenni, a una birra o a un bicchiere di vino. Quindi uno, avere la magia delle storie dentro di voi, non perderla mai. Per quanto riguarda la lettera Milano, in realtà io, a differenza di altre raccolte che hanno dei paletti che sono molto più uguali, ho dato come regola solo che doveva esserci un messaggio possibilmente di speranza per Milano e per la Lombardia, perché comunque è la speranza che io provo per questo territorio, quindi mi fa piacere dare un messaggio uniforme da questo punto di vista. Per il resto mi continuavano a chiedere che genere devo scegliere, e la carta vincente è stata dire fai quello che vuoi. Allora, il modo più facile qual è, Erika? È l'autobiografia, che sembra quello più facile, ma è anche il più scivoloso, perché devi poi essere brava a passare dai fatti tuoi, che probabilmente sono interessanti, perché io dal tuo racconto avete visto, voi mi avete detto Bergamo, e subito io ho avuto la suggestione di quello che io ho provato per Bergamo, quindi puoi partire da te stesso, però poi in gergo tecnico si dice devi trasfigurare, cioè non è il tuo diario, anche quando dici io, non è un messaggino che mandi a un amico, ci deve essere poi un lavoro il più letterario possibile per passare da qualcosa che vi è successo. Vi faccio un esempio: io vorrei avere il vostro racconto su Bergamo, e io lo voglio da voi, non lo voglio da chi, non so, vive in un'altra città e mi racconta Bergamo. Certo, sì. A me interesserebbe sapere da voi cosa è successo, cosa sta succedendo, perché dobbiamo essere sinceri, noi purtroppo siamo ancora nella tempesta, con la carica, con la grinta, con la speranza, quindi io leggerei qualcosa su Bergamo scritta da voi, anzi poi se volete me la manderete, però non la immagino come un diario, lo immagino come un lavoro comunque di riscrittura del reale. Quindi quando l'autobiografia è così spacca, io sono una patita dell'autobiografia, per cui quello partire da qualcosa che si è vissuto è un modo molto facile, e avere anche il coraggio di riconoscere le proprie inclinazioni, i propri gusti. Secondo me, quando scrivi qualcosa che tu vorresti leggere, non puoi sbagliare, e soprattutto quando riscrivi, perché voi, spero che siate appunto lettori, vi ritrovate con i libri cartacei o digitali tra le mani, ma dovete sapere che dietro anche ai miei stessi libri singoli ci sono riscritture, cioè possono essere 11 riscritture, quando va bene possono essere 5, 4, ma avete idea, riscrivere un libro? Alla fine lo sai talmente tanto a memoria che rischi di non vedere i punti in cui magari c'è un refuso. Però tutto questo lavoro di scavo delle parole, secondo me, paga. Ma questo è un mio gusto. Io preferisco un testo anche genuino, anche spontaneo, ma lavorato. Quindi non so se ti ho dato una piccola ricetta.
Direi di sì. Assolutamente, però in questo periodo comunque c'è un altro effetto che potrebbe comunque incidere sulla scrittura di questa autobiografia rivista comunque, che è il fatto di essere in lockdown. E com'è che hai fatto, in poche parole, a riuscire a trovare questa ispirazione durante una chiusura che magari bloccava anche una persona mentalmente?
Sì, infatti per chi fa un mestiere creativo, ma credo siamo sinceri per tutti, pensiamo a voi studenti con le università e le scuole chiuse, io devo ricordarlo perché sono anche una giornalista, siamo l'unico paese che non ha, almeno in Europa, che non ha una data di riapertura delle scuole e delle università. In sicurezza, ragazzi, ovviamente con cautela, io non levo fuori, ora sono a casa, vabbè, non potete vedermi, ma non levo mai la mascherina, non c'è dubbio, però per tutti è un momento complesso, in particolare credo mentalmente, quindi è sicuramente centrato il punto, e ti rispondo in un modo che forse vi spiazzerà: a me la scrittura salva sempre la vita. Cioè io potevo anche essere disperata per i lavori che erano sospesi, per le paure per il futuro, per i timori che abbiamo tutti. Nel momento in cui però mi siedo davanti a questo famoso computerino, che è il mio vero partner, da cui non mi separo mai, e con il quale faccio praticamente tutto, perché lo vedo serie, film, scrivo, cioè comunico, mi collego alle trasmissioni televisive. Quindi nel momento in cui però mi metto davanti al mio computer con quel file bianco, io sono felice. Allora, cosa posso augurare in particolare a voi ragazzi? Di avere sempre le vostre vie di fuga, quindi di avere sempre qualcosa che vi faccia stare bene. E non penso che possa essere per tutti scrivere, perché scrivere vuole anche dire isolarsi, fare una vita molto solitaria e dedita alla scrittura. Ognuno di noi sa cosa ci fa stare bene. Per te potrebbe essere una passeggiata, per Marco e Anna non so, una corsa, oppure un viaggio, oppure stare col proprio cane, oppure sognare un progetto in grande, studiare una lingua, trasferirsi all'estero, tornare in Italia, tentare un'avventura, fondare una società, fondare uno studio creativo. Cioè ognuno di noi sa qual è qualcosa che ci fa stare bene. A me questi progetti letterari, i libri, i giornali, la cultura mi salvano letteralmente la vita e aiutano anche gli altri, perché in questo caso ci tengo a ricordare, per chi si fosse collegato ora, che tutto va alle persone di Milano in difficoltà, ai lavoratori di Milano in difficoltà, e credo che anche una goccia serva.
Certo, sì. Quindi un po' la scrittura è stato il tuo salvagente in mezzo al mare in burrasca, in poche parole.
Sempre. Io veramente mi salva sempre la vita in ogni circostanza, la scrittura e i consumi culturali. Voi studiate delle materie molto affini, no? Me lo avete accennato nel backstage. Quanto saremmo impazziti senza i giornali, senza i libri, senza le serie, senza i film, senza la musica che abbiamo trovato, che hanno prodotto anche in rete. Cioè, pensate che in questo momento la televisione di altissimo livello si fa grazie alla tecnologia, è qualcosa che ci sta aiutando tutti insieme a stare insieme, a discutere dei grandi temi, nonostante le difficoltà del momento. Difficoltà anche di regole sanitarie, perché come sapete dobbiamo essere ancora molto cauti, no? Nel contatto fisico e nell'incontro con le persone. Quindi non saremo niente senza la cultura.
Una cosa molto bella che ho notato comunque è che la cultura non ha salvato solo noi, che comunque la studiamo, ci lavoriamo insieme e tutto, ma ha salvato anche gente che magari la cultura non la usa minimamente, non sa nemmeno cosa sia, anche senza accorgersene, ed è una cosa veramente bella secondo me.
Sì, c'è stato un avvicinamento a un mondo altro per uscire da quello che era la tristezza del lockdown tante volte.
Beh, esatto, certo, emotivamente è una situazione ancora molto complessa. Sapete l'impegno dal quale vengo e ci sono purtroppo di nuovo dei piccoli focolai in Italia, cioè una situazione assolutamente delicata. Ma noi che alternative abbiamo? Abbiamo due alternative. O ci facciamo schiacciare da un dramma oggettivamente più grande di noi, perché noi non abbiamo alcun controllo purtroppo su quello che sta accadendo, e questa è un'altra cosa che per i maniaci del controllo è difficile da accettare, oppure cerchiamo, nel rispetto delle leggi, delle regole sanitarie, con cautela di reagire. Quindi vi faccio un altro esempio apparentemente piccolo. Io dall'8 luglio ricomincerò il book tour, ovvero andrò di nuovo a parlare dei miei libri in presenza di persona. Non è che sono un eroe, è chiaro che io ho paura all'idea di prendere aerei, treni, mi sto già informando su a livello sanitario su come mi possa proteggere. Non è che io non abbia paura della vita in presenza, non sono, come dire, folle, ma penso che noi dobbiamo nel nostro piccolo provare a reagire. Facciamo un esempio che vi riguarda: l'università prima o poi riaprirà, siamo d'accordo?
Speriamo.
Ecco, siamo d'accordo, prima o poi riaprirà, anche perché l'università è un luogo di formazione, l'università è un luogo di ricerca, l'università aiuta chi non ha i mezzi digitali, cioè io ho il computer, ma tanti ragazzi vostri coetanei che non hanno un iPad, che non hanno un computer o che non hanno un cellulare abbastanza potente, i vostri coetanei che non hanno spazio in casa per seguire la didattica a distanza perché vivono in una casa piccola. Non che la mia fosse grande, ma io almeno vivo da sola. Cioè l'università e la scuola sono dei luoghi di formazione, hanno le biblioteche che permettono di studiare a tutti, hanno, immagino, ora non conosco ovviamente nel dettaglio le regole del vostro Ateneo, però hanno il wifi, hanno la possibilità forse di accedere anche a delle aule informatiche. Quindi nel momento in cui questi luoghi si riapriranno, voi sarete chiamati allo stesso coraggio che noi più grandi stiamo già avendo, cioè a ricominciare con la vita in presenza. Ed è chiaro che avrete paura, soprattutto all'inizio, però avete questa scelta: o vi fate schiacciare da una situazione della quale non avete colpa, o cercate di ricominciare. Quindi si troverà un modo per farvi fare lezione a distanza, per farvi avere degli anni come quelli che ho avuto io.
Esatto, ma sicuramente piano piano le cose, penso e speriamo tutti, che riprenderanno, sicuramente con molta più cautela, con molta più attenzione, ma ce la faremo, perché ormai è stato il motto di tutta questa quarantena.
E sì, io credo che per fine anno sicuramente devono riaprire, quindi poi mi racconterete come andranno i vostri nuovi primi giorni.
Sarà tutta una cosa totalmente nuova, è vero. Direi che è il momento di passare alla prossima canzone. Questa è una canzone di Willy Peyote, che è Bella giornata.
È sembra brutto pensare, la nostra chance la siamo giocata. Dovrei svegliarmi col sorriso, che bella giornata. Dovrei pensare positivo, che bella stronzata, avevo un buon motivo. E adesso se n'è andata. È il traffico che intasa la strada, non è neanche iniziata e già voglio tornare a casa. Potrei prendere un permesso, scegliere un pretesto. Faccio sto lavoro di merda da un pezzo. E poi a essere onesto, vorrei mi licenziassero, che si dimenticassero di me in un attimo. Come hai fatto te, come se non mi fossi fatto in tre per riuscire a darti il meglio, ma alla fine forse un meglio che non c'è. Mi hanno detto quando ridi sei più bello, sì, ma io per farlo avrei bisogno di un gemello. Dovrei togliere il cappello, senza quello sono solo Guglielmo. Freddo fuori, caldo dentro tipo termos. Ma da fuori non si vede, da fuori non si sente, la gente non capisce, e spesso se non sempre fraintende.
Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, te per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai.
Ho pensato
vai.
Troppi anni che comandarmi fossero una banda di coglioni. Ho subito vessazioni, nel mucchio ho visto squali, ho visto domi, ho visto i buoni. Un giorno ho preso un foglio bianco, ho scritto oggetto di missioni. E vaffanculo, rivoglio la mia vita indietro. Il lavoro nobilita l'uomo, non questo, non credo. Non mi serve la boccia di vetro, merda, già vi vedo. Fra 10 anni vi sarete mossi, ma non più di un metro. Perché sei un povero stronzo, nel buco del culo del mondo. Senza spina dorsale, senza il midollo. Uomini il cui sogno è fare la stessa cosa ogni giorno. Tornare a casa, bere il piatto pronto, è la vita che non voglio. Una scopata a settimana e un ti amo finto al giorno. Io fossi rimasto un altro secondo, giuro sarei morto. Perché in fondo sono troppo più profondo. Ma da fuori non si vede, da fuori non si sente, la gente non capisce, e spesso se non sempre fraintende.
Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai.
Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, beh per me no.
Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai.
Posso dirti che vorrei sentire, dirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto. So che tutto è facile quando sai mentire. Posso dirti che vorrei sentirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto. So che tutto è facile quando sai mentire. Non capisce, spesso se non sempre fraintende.
Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai.
Se ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, te per me no.
Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai.
Ma guarda, ho pensato che alla fine da qualche parte devo iniziare. Tanto un lavoro di merda come questo da qualche parte lo trovo di nuovo.
Ma tu devi fare esattamente quello. Se c'è qualcosa che ti dà fastidio, qualunque cosa sia, smetti di sopportarti. Vai.
Questa era Che bella giornata di Willy Peyote. Questo è Illuminami e siamo in compagnia di Anna Rita Briganti, curatrice di Reboot, Lettera d'amore a Milano, un libro edito da Buca Book. Stiamo avendo un'interessante chiacchierata con la giornalista che appunto ci ha raccontato un po' anche la sua esperienza da lockdown. E a questo punto mi viene da chiederle, siccome nel suo racconto parla di tutto ciò che c'è stato prima del lockdown, lo definisce vecchia vita. Quindi mi chiedo, ora che siamo in una nuova vita, di conseguenza mi viene da chiamarla così, come si rialzerà Milano? Come si rialzerà anche l'umanità dal punto di vista sociale, secondo lei?
Sì, infatti il mio racconto è dedicato proprio al nuovo mondo. È evidente che c'è un mondo di prima e un nuovo mondo. Questo per avere un approccio speranzoso alla vita è anche una cosa stimolante. Cioè, tutti noi, in particolare voi che siete ancora più giovani di me, avete la possibilità, abbiamo la possibilità di ricostruire un mondo migliore, speriamo. Non credo tanto, sono sincera, alla favoletta dell'andrà tutto bene, perché stiamo già vedendo con le situazioni sociali, i problemi, come non è che le persone siano migliorate necessariamente per il lockdown, anzi purtroppo le tensioni sociali, i problemi sono aumentati. Però come me lo immagino il nuovo mondo, e vale per Milano, la Lombardia e per tutto il mondo, anzitutto più verde. Cioè, secondo voi può essere un caso che la regione più colpita sia anche una regione che ha un alto tasso di inquinamento? Io mi aspetto, anzi voglio, degli studi che ci spieghino se c'è una correlazione tra i danni che purtroppo gli esseri umani, cioè tutti noi, ovviamente noi forse abbiamo comportamenti più verdi, però diciamo gli esseri umani fanno all'ambiente. Non è un caso che la Lombardia sia stata messa quasi in ginocchio dal virus, quindi se vogliamo un nuovo mondo con il cambiamento climatico, con i 45 gradi d'estate, con le stagioni che sono invertite, con una serie di danni al pianeta, o vogliamo un mondo più verde? Quindi ripartiamo dall'ambiente, da un maggiore rispetto dell'ambiente. Ripartiamo da quello che io chiamo nuovo umanesimo. Cioè la società siamo noi, non è che noi possiamo delegare ad altri. La società è Anna, la società è Marco, la società è Erika, la società sono io. E lo siamo sempre 24 ore al giorno. Quindi vogliamo vivere ancora in questo modo cinico oppure vogliamo vivere in un modo migliore? Non credo che sarà facile avere una società più umana, però io ci voglio credere. E per quanto riguarda poi l'aspetto economico, che è fondamentale, perché noi non viviamo ovviamente senza poterci mantenere, iniziate a pensare anche voi come aiutare la società e come ovviamente aiutarvi. Cioè servono in modo evidente nuove idee, perché cambieranno, per quanto tempo non lo sappiamo, però le abitudini di acquisto stanno già cambiando, cambierà la vita sociale, cambierà se volete la fruizione purtroppo anche della cultura. Vi ricordate i grandissimi eventi con migliaia di persone, le grandi inaugurazioni? Cioè servono tante nuove idee, a patto però di non rinunciare a tutto quello che noi avevamo conquistato. Cioè quello che a me fa male di un virus che ci tiene in ostaggio è che noi non siamo persone di altre epoche. Noi eravamo abituati a una qualità della vita che prevedeva, non so, la colazione al bar con i vicini, scambiandosi quelle due chiacchiere, ma di persona. Cioè, soprattutto a Milano, sapete che si fa una vita molto sociale. Io magari qualche volta andavo a scrivere al bar, si esce potendo molto, si consuma molto la cultura in presenza, ci sono tante fondazioni, musei, istituzioni culturali pubbliche e private, manifestazioni, rassegne. Quindi diciamo, noi dobbiamo costruire un nuovo mondo diverso senza rinunciare troppo. Quindi io sicuramente, se devo scegliere due canali per far ripartire Milano, sono la cultura e l'ambiente. Certo, non mi interessa ora una Milano da bere, sono sincera. Cioè, perché Reboot, che è lo slogan di questo libro, che è anche il primo step di un progetto più ampio, come nelle serie, come nei videogiochi, noi non vogliamo ripartire uguali a quelli che eravamo, perché se il mondo è scoppiato vuol dire che c'erano anche cose che non andavano. Quindi riflettiamo sul mondo di prima, cioè come siamo arrivati a questa crisi sanitaria, economica, sociale, come vogliamo uscirne. Se devo scegliere solo due canali, io non ho dubbi, in particolare per una città come Milano, che è una capitale anche dell'industria culturale, cultura e rispetto per l'ambiente e ovviamente per le persone.
Beh sì, ogni cosa ha una conseguenza in ogni ambito, quindi certo. Quello che dice, sono pienamente d'accordo. Sì.
Siamo tutti pienamente d'accordo, penso. Però allo stesso tempo vorrei leggerti una frase che hai letto, che hai scritto nel tuo pezzo, che è proprio una piccola frase, che è la certezza che non diventeranno migliori. Sembra quasi una frase un po' pessimistica, sembra quasi che non si creda troppo a un miglioramento dell'umanità. Non so se magari sbaglio io a interpretarla così, o come la intendi tu comunque?
No, io Mi ricordo, e le ricordate anche voi, le scene commoventi, gli applausi sui balconi per i medici, per il personale medico, i flash mob in lockdown cantando, questa solidarietà che per la prima volta, no? Dopo tanti anni, credetemi, appunto sono un po' più grande, si respirava nel nostro paese, perché parliamo in primis del paese in cui viviamo, e che poi si è rotta di colpo. Cioè io ho letto sui social, milanesi e lombardi ve lo meritate, cioè, in un momento nel quale davvero noi abbiamo sofferto. Cioè voi ricordate il suono delle ambulanze tutto il giorno ininterrottamente? Cioè, ce lo ricordiamo, diciamolo che è successo, ci ricordiamo 2 ore di fila per comprare un pezzo di pane. Sono tutte cose che abbiamo vissuto. Io non avrei mai detto, quando c'è stata l'acqua alta a Venezia relativamente poco tempo fa, io mi ricordo che postai una foto di Venezia, un'altra città che amo molto, dicendo forse ce la farete. Mai avrei detto ah che bello, ve lo siete meritato, vedetevela voi. Quindi diciamo, io non penso che questa esperienza che stiamo ancora vivendo abbia unito l'Italia, anzi io penso che ci sia un'Italia molto preoccupata che alcune zone possano danneggiare le altre, senza sapere che nel momento in cui a Fiumicino, per dire Roma, riapriranno a regime voli internazionali, questo pericolo potrebbe purtroppo arrivare dall'aeroporto. Quindi che non c'è un modo purtroppo di essere tranquilli finché non avremo il vaccino. Quindi se sono ottimista o pessimista, io di natura sono ottimista, però mi piace anche provocare. Quindi è bene sapere che non credo che le persone saranno più buone, più empatiche per questo motivo, ma lo sto già sperimentando. A livello globale, avete visto cosa è successo negli Stati Uniti con l'uccisione di George Floyd? Mm-hmm. Cioè, anche lì sono in piena pandemia, vi sembrano delle scene di unione sociale, di coesione, di solidarietà?
Certo, vero.
Quindi anzi, io credo che ci saranno tensioni sociali, e già ci sono, ma sta a noi, con i nostri comportamenti, cercare di imporre un modo di vivere migliore. Ma parte anche dalle piccole cose. Vi faccio un esempio: come trattate i vostri amici, come trattate i vostri coetanei, la gratitudine che provate, il rispetto per gli altri, il rispetto nei confronti delle donne. Cioè, la società la facciamo noi, però non credo che automaticamente sarà migliore. Quello che spero è, passata la crisi, che ci siano le famose opportunità, che ci siano nuove opportunità. Cioè, a me non preoccupa che, non so, nel locale si vada nel modo X o nel modo Y. Preoccupa che quel locale sia costretto a chiudere e che ci siano delle famiglie che poi hanno dei problemi. Quindi diciamo, ora siamo nella fase crisi, teniamoci pronti e costruiamo le opportunità. Però no, se devo scegliere, ottimista tutta la vita.
Ti ringrazio allora per questa risposta, comunque, per questa spiegazione.
Sì, ecco, io volevo chiedere invece, ha parlato prima di eroi, ha parlato prima chiaramente di personaggi che hanno contribuito effettivamente in questo periodo, che chiaramente sono stati, secondo tutti, penso, gli infermieri e i medici. Forse non troppo riconosciuti nel momento effettivo dell'emergenza più grave, ora forse per certi versi un po' dimenticati, come purtroppo si sperava non avvenisse, ma sembra che non ci si dimentichi spesso di quanto avviene, e molto velocemente. Ecco, volevo chiedere, c'è un racconto in particolare nel suo libro che parla di Cremona, di quell'infermiera che ha commosso tutti col viso purtroppo riverso sulla tastiera del computer dopo una giornata lunghissima in ospedale. Come hanno vissuto effettivamente questi eroi all'interno il lockdown e il periodo della quarantena?
Guarda o guardi, le posso dare delle risposte dall'interno, perché il racconto che cita è di Andrea Cisi e prende spunto dalla foto, appunto, come ricordavi, di questa infermiera riversa, stremata dopo la giornata di lavoro. Aggiungiamo qualcosa che è successo dopo, perché i libri davvero cambiano la realtà, no? È come se dicendo le cose si verificano. Questa infermiera è stata nominata cavaliere del lavoro dal presidente Mattarella, che invece è sempre attento ai ai suoi cittadini, questo lo possiamo dire, è un presidente molto attento e quindi diciamo in un certo senso nel caso singolo della infermiera è stato riconosciuto, però hai ragione a dire che passata l'emergenza ce ne siamo un po' dimenticati. Ti rispondo prima su come possiamo aiutarli, e togliendo il precariato, sai che molti ricercatori, molti infermieri, molti medici sono precari, hanno situazioni di lavoro non tranquille, non garantite, non pagate adeguatamente. Come puoi rispettare le persone? Con la dignità, no? Quindi quello che noi possiamo fare, oltre ai flash mob, i canti, che se vuoi lo possiamo organizzare anche subito, ma poi conta la sostanza. Quindi ricordiamoci di tutto il personale medico precario e smettiamola di fare tagli alla sanità, perché voi forse non siete così addentro alle cose, ma noi arriviamo da anni di tagli alla sanità. Spero che abbiamo capito che un sistema sanitario che funziona è importante, no? Quindi anche su questo penso che siamo d'accordo e speriamo per il futuro. E il racconto in particolare segnala uno stato d'animo di tanti infermieri e medici. Pensa che mi ha cercato anche una mia lettrice che conosco da anni, che è infermiera all'ospedale di Lodi, che mi ha raccontato con dei messaggi privati parte di quello che stava vivendo e spero poi di aiutarla a raccontarlo. Ho intervistato tante persone, tanti medici, ho intervistato un altro medico dell'ospedale di Lodi. Sono situazioni estreme, in particolare se posso essere dura, perché siamo comunque, siete persone adulte, ho tratto anche giovanissimi da persone adulte come giusto che sia. L'aspetto più duro che raccontano tutti è quello di dover scegliere chi curare. Cioè nel momento in cui c'è stato purtroppo il picco, e voi a Bergamo lo sapete bene, l'emergenza, il personale medico è stato caricato di una responsabilità che nessuno di noi, neanche medico, dovrebbe avere. Cioè scegliere chi salvare, sapendo che probabilmente la persona che non veniva intubata non ce l'avrebbe fatta. Noi non dobbiamo mettere il nostro personale medico in queste condizioni. Quindi ho avuto tanti racconti dall'interno e spero che questa esperienza insegni anche la gestione della sanità. Nel mio racconto, per tornare al libro, perché poi vedete è tutto collegato, spiego, e questo è vero, come io in pieno lockdown, per non farmi mancare niente, ho un problema di salute, non Covid. Quindi in un momento normale a Milano un medico che ti aiuti si spera che si trovi, no? Vivo a Milano, ok. Grandi istituti chiusi, vado nella farmacia sotto casa e loro prendono una rubrica di carta e prendono dei cellulari di loro conoscenti medici, cioè, e devo come dire gratitudine immensa al farmacista che ha fatto questa cosa. Quindi io mi segno su un foglietto dei nomi, che non ho tempo neanche di googlare, dei nomi, non so, Tizio, chiamo. I primi due mi hanno detto, lei ha il Covid? No, non ho il Covid. Allora non venga. Cioè avevano gli studi infetti, perché cosa è successo? Che hanno unito i pazienti Covid con i pazienti non Covid. Mm-hmm. Ovviamente per l'emergenza, tutto quello che volete, però noi dobbiamo fare tesoro di questo momento folle che abbiamo vissuto. E poi ho trovato una terza dottoressa che mi ha ricevuto, tra l'altro mi ha visitato senza guanti, ma me ne sono accorta dopo, perché io non vedevo un essere umano da 69 giorni, quindi ero una disadattata nell'interazione con lei, in più avevo questo piccolo problema di salute, e quindi è chiaro che, visto che noi abbiamo capito, no, come funziona, spero che all'interno delle strutture, non solo in Lombardia, si stiano attrezzando per evitare un contagio che, diciamolo, purtroppo è avvenuto anche all'interno degli ospedali.
Vero.
Ci sono tanti medici, tanti infermieri vittime, medici di base perfino, perché le persone andavano con queste strane polmoniti da loro e non sapevamo ancora cos'era. Ora che lo sappiamo, possiamo solo augurarci, essere sicuri che sarà fatto qualcosa. Chiudendo con una nota positiva, se no Erika dice che sono pessimista, ricordiamoci che in Italia abbiamo la sanità pubblica, è un grande dono. Perché quest'estate diciamo tanto per chi potrà permetterselo le ferie in Italia, non solo per motivi di soldi, per motivi di sostegno al nostro paese, ma perché noi sappiamo in Italia che se abbiamo bisogno d'aiuto lo otteniamo.
Certo, sì.
Non tutti sono fortunati come noi. Tornando al caso degli States, i più deboli sono proprio le persone che non hanno un'assicurazione sanitaria. Quindi il racconto di Andrea Cisi parla di una Cremona ferita quasi quanto Bergamo, in cui a partire dal primo cittadino che conosco ci sono persone che sono state malate. Tutti i miei amici di Cremona hanno amici o persone che conoscono che hanno lottato contro questo virus, e mi sembrava simbolico per unire tutta la regione.
Ecco, vorrei fare un'altra domanda in merito appunto poi alla quarantena, così come ha vissuto direttamente lei questo periodo, e lei citava se avessimo il coraggio in effetti alla fine del suo racconto di in qualche maniera intervenire per salvare qualcuno. Lei l'avrebbe avuto questo coraggio? Avrebbe fatto?
Per salvare fisicamente qualcuno?
Sì.
Sì, avendone ovviamente le competenze, perché il punto qual è? Che noi siamo stati presi, diciamo noi cittadini, non medici, ma anche i medici, sembrerebbe alle spalle. Infatti un'altra cosa grave che è emersa e che mi fa molto riflettere, mi fa anche un po' rabbia, perché in quel periodo giravo ogni giorno, tra l'altro la Lombardia appunto per il mio libro, è che se davvero lo sapevano da mesi, perché non ci hanno detto? Cioè io l'ho saputo da altre fonti inizio anno, ed era, sapete, quella notizia, ma tanto in Italia non arriva, no? Ma siamo sicuri? Sì, ma tanto è lì, tanto no, la Cina è lontana. Ma come la Cina è lontana? Noi in Lombardia abbiamo 3 aeroporti internazionali. La Cina è a non so quante ore, 8 ore con scalo da Francoforte di aereo, quindi noi siamo stati presi alla sprovvista. Io aiuterei sicuramente fisicamente lei, o ti posso dire che la prima persona che ho visto dopo lockdown è una persona che ha fatto parte della mia vita e che ha avuto purtroppo a che fare col virus, ed è la prima persona che ho visto, con cautela, con le mascherine, guanti e tutto. Dopodiché consiglio a tutti, se avete dubbi, di chiamare un medico.
Certo, sì.
Cioè, nessuno di voi può rischiare, nessuno di noi, e non pensate solo che i più giovani, perché siete più giovani, di essere meno, e questo non lo dico a voi, però sapete anche che le discussioni sulla famosa movida, nessuno purtroppo è immune finché non avremo il vaccino. Quindi se la domanda è cosa fare se qualcuno ha bisogno, certo non lo si lascia solo, cioè il tuo vicino ha bisogno di una spesa, la fai per due, gliela porti con tutte le cautele. Se però parliamo di sintomi Covid, e bisogna assolutamente chiedere l'assistenza medica, e anche, come dire, evitare che da un contagio ce ne siano 1.500, come sta accadendo in Germania.
Esatto, sì.
Va bene, io direi di mandare un'altra canzone. In questo momento proprio parlavamo prima di lettere d'amore, più il titolo anche fa riferimento a quello, perché ho scelto Innamorati a Milano di Memore Migi, che quindi in qualche maniera, tra l'altro, è un modo di ripercorrere in questa esperienza.
Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano. Senza fiori, senza verde, senza cielo, senza niente, fra la gente, tanta gente. Sapessi com'è strano darsi appuntamenti a Milano, in un grande magazzino, in piazza o in galleria, che pazzia. Eppure in questo posto impossibile tu mi hai detto ti amo, io ti ho detto ti amo. Ti
sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano, a Milano. Senza fiori, senza verde, senza cielo, senza niente, fra la gente, tanta gente. Eppure in questo posto impossibile tu mi hai detto ti amo. Io ti ho detto ti amo. Tu mi hai detto ti amo. Ti amo.
Bene, rientriamo dopo questo successo un po' d'antan, se vogliamo, un po' datato, però sempre molto attuale, e direi che possiamo passare con le ultime domande. La domanda che mi interessava era, siccome lei ha trattato spesso anche di Alda Merini in passato, in altri libri, come avrebbe visto questa importante poetessa milanese questo periodo di sofferenza della sua città?
A parte che vi sarebbe piaciuta moltissimo, perché lei è tuttora adorata dai ventenni, dai giovani, e le sue poesie, i suoi memoir, i suoi aforismi sono meravigliosi, anche da ricopiare, da citare, da postare. Ci sono in rete, credo, miliardi di citazioni di Alda Merini fatte anche da persone molto giovani, e lei amava i giovani, amava tutte le persone che stimolavano la sua curiosità. Allora, da un lato una risposta doppia che ti do: da un lato sono felice, ovviamente tra virgolette, che lei non ci sia, che non abbia dovuto soffrire, perché sarebbe stato difficile secondo me tenerla chiusa in casa nei suoi navigli, sarebbe stato difficile farle mettere la mascherina, sarebbe stato difficile diciamo spiegarle tutti questi mesi che stiamo in parte ancora vivendo, e non avrei voluto che alle sofferenze della sua vita si aggiungesse anche questa, sinceramente. Ha avuto una vita, come ho raccontato appunto nel mio libro, molto complessa. E, da un lato, quindi, bene che lei non abbia vissuto il coronavirus, dall'altro quanto ci manca non avere i suoi versi. Pensate che lei si ispirava molto all'attualità. Un altro episodio che in parte è stato paragonato al coronavirus, cioè l'11 settembre, l'aveva colpita tantissimo, tanto che si ritrovano molti versi che ha dettato agli amici sull'11 settembre. Poi, cosa avrebbe detto? Secondo me l'avrebbe preso di petto. Lei aveva anche una religiosità, una spiritualità all'Alda Merini, dava del tuo a Dio, come dico sempre. Secondo me avrebbe dato del tuo anche al virus, cioè più che un approccio sentimentale oppure melodrammatico, lei l'avrebbe preso per le corna dicendo basta virus, c'hai rotto, non so se si può dire, cioè proprio vattene, noi qui abbiamo da fare cose più importanti, abbiamo la poesia, dobbiamo innamorarci ancora. Pensate a quanto il virus incide sulla vita privata, ne parlo sempre nel mio racconto. Quindi Alda Merini sì, gli avrebbe detto hai scocciato, vai. Ovviamente l'avrebbe fatto in modo molto poetico e molto bello da leggere.
Avrebbe dato vita a una letteratura magari molto sofferente, ma anche molto grintosa.
Grintosissima, avrebbe detto basta virus, vai, non ti vogliamo, non ti abbiamo invitato, sparisci. Secondo me il virus avrebbe avuto un po' paura di Alda Merini, perché sapeva imporre le sue idee con grinta.
Insomma, da questa chiacchierata abbiamo un po' capito che il passato, quello che abbiamo vissuto, è bene metterlo nero su bianco per ricordarci quello che abbiamo vissuto, perché dimenticare, come ci insegna anche la storia, è sempre sbagliato. Però Ributte ci insegna anche che dobbiamo ripartire con un altro spirito.
Sì, io vi lancio, se volete, questa sfida. Ovviamente con cautela, vi ripeto, mascherine, guanti, gel. Dovete sapere che a Milano e tutta Italia stanno ripartendo le iniziative in presenza culturali. Cosa significa appunto in presenza? Cioè di nuovo noi tutti insieme fisicamente con il pubblico. Vi lancio questa sfida. Se ve la sentite dopo l'estate, quando anche la vostra università sarà aperta, facciamo un'altra puntata aggiornandoci un po' sulla ripresa, sulla cultura in presenza tutti insieme, cioè questi sono dei piccoli segnali, quindi quello che è successo andava testimoniato come fa Lettera d'Amore, perché pensate al periodo anche delle due guerre, io non credo che si possano paragonare le guerre al virus, però tutte le cose che noi sappiamo, e un'altra delle mie ossessioni sono la prima e la seconda guerra mondiale, mi interessano molto, le cose che io so non è che le ho scoperte per caso, le so perché tante persone coeve a quegli avvenimenti, dai grandi letterati anche alle persone normali, hanno lasciato una traccia di quello che accadeva, cioè perché noi sappiamo, non so, che le partigiane si vestivano in un certo modo, per come sappiamo che mangiavano o purtroppo non mangiavano certe cose, come sappiamo che la società era gestita dalle donne perché gli uomini erano al fronte e a volte non tornavano, dalle testimonianze, quindi una volta testimoniato, e lo facciamo, ci tengo a dire, sui giornali tutti i giorni, perché noi abbiamo sempre lavorato, e questo è molto importante, le dico e sono rimaste aperte, poi fortunatamente hanno riaperto anche le librerie, ora dobbiamo andare avanti, allora tutti noi lo possiamo fare nel nostro piccolo, nel nostro grande, e se volete vi lancio questa sfida, diciamo che quando l'università riaprirà, perché in qualche modo io sto lottando perché questa università riapra, ci vediamo in presenza dove volete e registriamo un'altra puntata.
Assolutamente sì, certo. Molto volentieri.
Allora ci salutiamo con questa promessa di rivederci presto e di ricominciare poi tutto. Noi vi consigliamo Reboot, Lettera d'Amore a Milano, e ricordiamo che poi il ricavato va al Fondo di Mutuo Soccorso di Milano. Salutiamo Anna Rita Briganti e la ringraziamo tantissimo.
Ciao a tutti, passate una buona estate, posso dirlo, leggete anche, non c'è cosa più bella, cosa mi manca anche della vita di prima, una domenica pomeriggio in piscina con un libro, ci sono piscine anche a Milano, anche a Bergamo, secondo me ovunque, però con l'aggiunta del libro, secondo me è quel qualcosa in più, quindi passate una buona estate, leggete e ci vediamo se volete dopo l'estate per continuare a parlare della ripresa e delle cose che amiamo.
Grazie mille.
Va benissimo. Grazie, ringraziamo tutti insieme con tanto calore e speriamo allora quindi di rivederci presto.
Sì, ecco.
Ciao a tutti.
Grazie mille ancora una volta e chiudiamo con una canzone che è House Party di Annalisa, che rappresenta un po' come festeggiare se vogliamo in casa. Quindi un calorosissimo saluto a tutti.
Il mio tempo, passi svelti come nel flamenco, un'altra notte che sbatte sul tetto, allo stesso suono dei miei tacchi sul pavimento, passo i capelli tra le dita, li leggo con la matita, giornata finita, batteria all'1%, dopo lo sento, e sulla strada di casa c'è il sole di Rio de Janeiro, chissà se è sempre stato lì, o sono io che non c'ero. Io sono a casa, tu dimmi quando parti. House party. Fare tardi senza fare niente, questa è la migliore di tutte le feste. Se porto me, tu porti te. Abbiamo tutto quello che ci serve. Se mi piace la calma o il disordine, la appartamento. Oggi salto la dieta, non mi sembra un problema, la solita scema. Lascio il telefono spento, dopo lo sento. E nel cortile di casa i colori di Rio de Janeiro. E sono sempre stati lì, ma io non li vedevo. Io sono a casa, tu dimmi quando parti. House party. Fare tardi senza fare niente, questo è lo migliore di tutte le feste. Se porto me, tu porti te, abbiamo tutto quello che ci serve. Fino all'alba come capodanno, gli ultimi arrivati che non se ne vanno. A parlare sulle scale fa un po' bene, fa un po' male. Se dici ciao e poi non parti, house party. Ti dico ciao e poi non parti, house. Porto dietro come una roulotte. Domani sveglia presto, la valigia non l'ho fatta ancora sotto il letto. Non c'è abbastanza tempo, mi dici ciao e poi non parti. Se parto me, tu porti te, abbiamo tutto quello che ci serve. See.